Buona parte di voi non sa neanche chi sono. Io mi chiamo Gianluca, abbiamo un gruppo di preghiera qua a Vigevano. Conosco Angela da 4-5 anni e di questa esperienza volevo portarla a Vigevano, ma non avevo il costo, in pratica avevo il posto, abbiamo unito l'utile al dilettevole ed eccoci qua. Presentazione parlerà lei che dice tutto, che è la cosa più importante. Io l'unica cosa che mi viene da dire, l'ho detto giovedì scorso, io quando ho sentito la testimonianza di Mariangela mi ha ricordato, con le debite proporzioni, San Paolo, tra l'altro sabato era proprio la conversione di San Paolo, in cosa me l'ha ricordato? Semplicemente San Paolo ha fatto di tutto, ha combattuto in tutti i modi contro Gesù, glieli ha promessi in tutti i modi, ha fatto di tutto per dargli contro. Mariangela ha fatto la stessa cosa. A un certo punto della sua vita gli ha fatto una promessa a Dio cercando di fargliela pagare in tutti i modi possibili e tutti e due si sono ritrovati innamorati di Dio, per la San Paolo e anche la Mariangela. È proprio questo innamoramento di Dio che mi è piaciuto nella sua testimonianza che ho sentito 4 anni fa. Più grande testimonianza di San Paolo e di Mariangela è proprio la loro vita, quello che hanno passato. Meglio di così non c'è niente da fare. Quindi, questa è quella che ha suscitato in me la sua testimonianza 4 anni fa. Ve la lascio così almeno, sentite anche voi la sua testimonianza. Buon ascolto.
Che bello, ho dovuto venire a Vigevano per avere una bella sedia papale. Oh mamma, oh mamma. Ah, adesso va meglio, però mi piaceva. Scherzo. Allora, grazie ai frati per questo invito. Vi dico un po' come nasce questo invito, perché l'uomo propone ma Dio dispone sempre. Perché quando io ho conosciuto Padre John, ero in un paese qua vicino, che non mi ricordo, c'è Cerniago. E c'era il mio editore con me e mi dice: senti, uno sei stanca, due gennaio febbraio fa la neve, guai a te se prendi incontri, presentazioni del libro. No, tranquillo, guarda, non ne prendo più. Mi giro e mi trovo Padre John davanti che mi fa: ah no, devi venire assolutamente da noi, e 27 gennaio. Ma veramente 27 gennaio? Allora mi rigiro dal mio editore e dico 27 gennaio, però vado col treno, te lo prometto. E da quel sì, gennaio non ho riposato e febbraio non riposo. E quindi va bene così, no? Questo per dirvi che noi possiamo fare tutti i programmi della nostra vita, però poi è Dio che decide. Ecco, allora vi racconto qualcosa del mio incontro con Gesù. E la mia conversione avviene nel 97 e io sino a quel momento non credevo assolutamente in Dio. E pensavo che i preti e le suore diventavano preti e suore per mancanza di lavoro. Pensavo che fosse un lavoro come un altro. E pensavo pure che chi andava in chiesa fosse un povero sfigato. Perché? Perché nel cuore io avevo una domanda, che era questa: se è vero che Dio è amore, perché nel mondo esiste la sofferenza? Ed era una domanda a cui io non riuscivo a trovare una risposta, perché con la sofferenza ho dovuto scontrarmici subito. Non ho avuto la fortuna di avere un papà e una mamma. Sono stata abbandonata in un collegio qui del nord Italia. Vengo adottata all'età di quasi 5 anni, ma tutto avevo conosciuto, ma non l'amore. Vedete, quando un bimbo non conosce l'amore, è difficile che poi da adulto lo sappia donare e lo sappia ricevere. E incomincio ad andare a scuola. Ma a scuola divento presto strumento di santificazione per i professori. Diciamo che animavo un pochettino le loro mattinate a scuola, con me non si annoiavano. E una ne facevo e 100 ne pensavo. E vengo etichettata con quella frase bellissima che nel mondo scolastico si dice: soggetto che disturba il regolare svolgimento delle lezioni, e vengo messa giustamente da parte. A 18 anni e un giorno me ne vado via di casa. Perché vado via di casa? Perché ormai per lo Stato italiano ero diventata maggiorenne e scopro di avere un talento. Qual è? Che è quello di saper fare da mangiare. La cucina diventerà il mio modo di comunicare con le persone le mie emozioni. Inizio a girare l'Italia, l'Europa, il mondo. I soldi sono il dio della mia vita. Più ne avevo e più ne volevo avere. Il mondo dell'affettività ovviamente era un grande disastro. Perché? Perché a me avevano insegnato a essere usata e gettata via, e quindi usavo e gettavo via l'altro. E ogni volta io mi raccontavo questo: a me che importa, io il cuore mica ce lo devo mettere. E pertanto i miei fidanzati andavano in base alle stagioni dei cuochi. Io avevo un ragazzo per le stagioni estive, quello per le stagioni invernali, poi per carità per le ferie. Un altro ancora. Peccato che ogni volta che finiva una relazione era una ferita in più che davo al mio cuore. Sino a quando ho incontrato un ragazzo speciale, un ragazzo diverso da tanti altri che avevo incontrato e forse un ragazzo che tante mamme oggi vorrebbero per la propria figlia. Era perfetto, ma aveva un grande difetto, che era un cattolico e un cattolico convinto. Ci esco il primo giorno, ci esco il secondo giorno e il terzo giorno lo fermo. Gli dico: senti Luca, ma c'è qualcosa che non va? No, va tutto bene. Dico: guarda, non mi sembra che vada proprio tutto bene, perché 3 giorni che usciamo insieme non mi hai ancora chiesto di andare a letto. A letto? No, dopo il matrimonio. Dopo il matrimonio. Ma tu sei bello fulminato. Mi fa: no, per me è importante il sacramento del matrimonio. Sapete perché accetta di stare con Luca? Perché per la prima volta mi sento amata. Per la prima volta mi sento voluta bene, per la prima volta mi sento rispettata e rispettata come donna. Così usciamo insieme per un lungo periodo, sino a quando una sera mi chiede di salire a casa. Luca non era mai salito a casa mia perché io vivevo da sola e non vi nascondo che quando lui mi chiede di salire a casa perché ha bisogno di parlarmi, non vi nascondo che un pensierino ce l'ho fatto. Ho detto: vai, sto giro c'è cascato con tutte le scarpe. E quindi arriviamo a casa, si siede in cucina e tutto serio mi fa: sai, ho parlato con il mio padre spirituale ed è giunto il momento di chiederti di sposarci. Con chi ne hai parlato? Io all'epoca non avevo molto le idee chiare cosa fossero padri e madri spirituali, e E così gli ho risposto: ma scusa, ma va dal sindaco della città, piglia, del paese, piglia un appuntamento, due firme, siamo sposati, ma cos'è sto padre spirituale? E mi fa: no, è un sacerdote che mi segue, tu sai quanto è importante per me sposarmi in chiesa. Nah, in chiesa manco morta, te lo scordi proprio. E lui mi fa: guarda, lo sapevo che tu mi avresti risposto così, quindi mi sono informato. Esiste, tu dichiari di essere atea, non fai la comunione, ma dai a me la possibilità di vivere il sacramento del matrimonio. Io ho iniziato ad arrampicarmi sugli specchi, perché io devo trovare una scusa per non mettere piede dentro a sta chiesa. E lì mi è uscita tutta la mia parte genovese, perché gli ho chiesto: senti un po', ma quanto costa sto matrimonio? Mi fa: niente, è gratis, hai solo da venire in chiesa. E allora dentro di me mi sono detta: l'immagine non la perdo, perché io dichiaro di essere atea. Due, non devo tirare fuori un becco di un quattrino. Allora gli ho detto: facciamo così, tu organizza tutto sto ambaradan, a me dillo giusto qualche giorno prima, così tra un banchetto e l'altro vengo, facciamo sta pratica e finalmente andiamo a casa insieme. E vedete, quando uno è innamorato accetta qualsiasi condizione tu gli poni. Luca incomincerà a organizzare il matrimonio, ma io con Luca non mi sposerò mai. Perché? Perché Luca partirà per il paradiso 4 giorni prima del matrimonio. E lì vado a contatto con la mia prima grande verità della mia vita, che con i soldi, sino a quel momento, avevo comprato tutto e tutti. Ma una cosa non avevo potuto comprare, e questa è stata la vita. E così, quella rabbia che senti partire dallo stomaco e venire su tutta insieme, il giorno dei funerali è uscita tutta. Io mi trovavo la sera su questa spiaggia, ho alzato il mio sguardo verso il cielo e ho detto: Dio, se tu esisti, io ti distruggo. Ma se tu non esisti, passerò la mia vita a dire al mondo che tu non esisti. Ed è incominciata la mia guerra con Dio, una guerra senza esclusione di colpi, una guerra che mi porterà alla morte e alla morte dell'anima. E molto probabilmente quella notte, quella sera, quel grido lo ascoltò anche l'inquilino del piano di sotto, il cornutello, il cornuto, non so qui come lo chiamate, che si è dato subito da fare. E io vinco un concorso in una città e una collega che mi vedeva stare male mi dà un foglietto con un numero di telefono e mi dice: chiama, chiedi aiuto. Chiamo e questa persona si qualifica come una psicoterapeuta e incomincio ad andarci un giorno a settimana, 2 giorni a settimana. Poi una sera mi fa: sai, dobbiamo capire nella profondità del tuo cuore perché soffri. Ci voleva la scienza per capirlo. E mi fa: dovresti sottoporti a ipnosi. E così, per 2 anni, a 4 volte a settimana, tanto ci avevo i soldi, mi sottoporrò a questo tipo di terapia. Sino arrivare a un sabato sera, circa a 15:45, come se fosse la cosa più normale di questo mondo, purtroppo mi ritrovo a partecipare alla mia prima messa nera. Questa persona non era una psicoterapeuta, ma era una sacerdotessa di una delle 7 sataniche più importanti in Italia. Avevo dichiarato guerra a Dio. Ci passerò 2 anni, 2 anni dove perdo tutto, perdo gli amici, perdo gli affetti più cari, ma perdo la cosa più importante, la dignità di donna. Sino arrivare alla notte di Natale del 1996, quando durante un rito mi viene detto: adesso puoi avere tu il potere, adesso puoi decidere tu sulla vita, ma ci devi dare un segno della tua appartenenza a noi. Se vuoi tutto questo, devi andare a Roma e uccidere Chiara Amirante, la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. All'epoca questa comunità si occupava di accogliere tutte quelle persone che non hanno conosciuto l'amore di Dio. È nata a Roma e proprio andava alla stazione Termini, non quella di adesso, ma quella prima del giubileo del 2000. E io ho risposto di sì, perché tutto purtroppo era diventato normalità. E arrivo a Trigoria, mi spiegano dove era la comunità, mi consegnano un'arma e si decide di fare tutto questo la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Perché viene scelta quella notte? Perché vedete, noi cattolici in quella notte che cosa ricordiamo? La rivelazione di Gesù ai più lontani. E quale sfregio uccidere Chiara in quella notte, colei che all'epoca si occupava di proprio dei più lontani. E così arrivo a Trigoria, sicura di quello che avrei fatto, suono al campanello della comunità e Chiara racconta sempre che in quel momento ha sentito nel cuore: apri tu quella porta perché c'è una mia figlia che ha bisogno. Chiara si è alzata, ha aperto quella porta e ha fatto una cosa sola: mi ha abbracciata e mi ha detto: finalmente sei a casa. È l'abbraccio che capovolgerà totalmente la mia vita. È l'abbraccio di un'amica, di una sorella. È l'abbraccio del padre misericordioso che aspetta il figlio il prodigo che torni a casa. Mi ha portato in camera sua, ma i momenti di lucidità erano un po' pochini, quasi nulli. Ma in uno di quei momenti mi sono ricordata una cosa, e questa cosa me l'avevano insegnata i satanisti. Mi avevano insegnato che i cattolici credono con tutte le loro forze che attraverso un pezzo di pane consacrato c'è la salvezza. E allora ho fatto due conti, ho detto: se mi trovano, mi ammazzano, ma almeno l'anima la posso salvare. E così mi sono rivolta a Chiara e gli ho detto: Chiara, io so che se tu mi dai quel dischetto bianco, all'epoca non sapevo come si chiamava, so che mi salvo. E lei mi fa: sì, abbiamo solo un piccolo particolare prima, che devi confessarti. Così hanno chiamato un santo vescovo oggi in cielo, Monsignor Boccaccio, all'epoca era vescovo di uno dei quattro settori di Roma, e mi sono confessata, ma ne avevo combinate un po' tantine e purtroppo ero in corsa in una scomunica immediata. Si creava un problema: se mi trovavano, mi ammazzavano, ma oltre che il corpo anche l'anima era persa. Grazie al cielo Don Salvatore sapeva cosa fare. Ha preso carta e penna, ha scritto tutta la mia storia, tutti i macelli che avevo combinato sino a quel momento. Ha preso questa lettera, l'ha spedita alla Congregazione della Dottrina per la Fede. E solo dopo due giorni un certo Cardinal Ratzinger ha risposto dicendo: oggi la Chiesa è in festa perché un figlio è tornato a casa. E con questo permesso speciale, la notte del 27 gennaio, al Ciglio, dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, con Madre Teresa presente, ho potuto ricevere il sacramento della confessione e la Santa Eucaristia. E da quel momento tutto è finito e tutto è incominciato. ho fatto un percorso molto lungo di guarigione. Non è che si esce da certe situazioni, basta scocchiare le dita. Permettetemi una parentesi perché ce l'ho qua. Prima parlavamo di San Paolo, no? Noi sappiamo che Paolo è stato l'apostolo delle genti, ma nessuno dice la cosa più importante di Paolo, che Paolo, quando ha incontrato Dio, per 10 anni ha fatto silenzio. Eppure lui era uno che la parola la conosceva, eh? Era uno che conosceva bene la legge. Ma quando si incontra Dio è diventato cieco. Ha dovuto sentirlo col cuore. Tante volte si parla di evangelizzazione. Ci convertiamo e di colpo dobbiamo andare a evangelizzare. Beh, io ho sperimentato questo grazie al monastero di Cascia, alle monache agostiniane, che il silenzio è un ottimo maestro. E mettersi alla scuola per imparare si può poi diventare degli evangelizzatori. Quindi non scordiamoci che Paolo per 10 anni ha fatto silenzio. Anch'io ho dovuto fare un lungo percorso a livello umano. Voi calcolate che mi è stato tolto completamente il sonno. Il mio fisico rimaneva sveglio 24 ore su 24. Provate a immaginare il cibo. Confondevo la notte col giorno e più tutti gli esorcismi. E quindi ho fatto questo lungo percorso di guarigione. E Gesù, rispettando i tempi miei, mi ha guarito in tante cose. Ma una sera faccio un incontro con una ragazza. Ero in una comunità, in un centro femminile, andando a dare la buonanotte, questa ragazza mi dice: sai, in qualche parte del mondo io ho un figlio, non l'ho mai visto. Chissà se lui sa che io esisto. Sai, a 8 anni, il suo primo giorno di scuola. E allora, entrando in camera mia, ho iniziato a pensare, ma forse in qualche parte del mondo anch'io ho una mamma che si sta facendo la stessa domanda. E vedete, quando si incontra la misericordia, quella vera, una delle prime cose che si impara è quella di non giudicare l'altro. Perché se Gesù non mi aveva giudicato me, che diritto avevo io di giudicare mia madre? Così sapevo di una legge in Italia che permette in alcuni casi di sapere le proprie origini. Ho fatto una domanda al Tribunale dei Minori e il giudice me lo concede. Lascio a mia madre la decisione se vedermi oppure no. E lei dice così. Dice che mi vuole incontrare. E il 9 giugno del 2004 parto per questa città del nord per incontrarla. Ma commetto un grave errore. E qual è l'errore che commetto? Che Dio non è al primo posto. Al primo posto c'è il mio bisogno sacrosanto. Sfido chiunque a dirmi che non era un bisogno sacrosanto. Ma non c'è Dio. Allora vedete, quando nella nostra vita al primo posto non c'è lui, la casa è costruita sulla sabbia e c'è il rischio che tutto crolli all'improvviso. E quel giorno, in pochi minuti, tutto crolla. Perché? Perché mia madre attraverso mia sorella, mi dice: tu per me non sei esistita allora, non esisti oggi, esci fuori dalla mia vita. L'ennesimo abbandono, l'ennesimo tradimento. E allora ti chiedi: Dio, perché? Posso capire prima, ma adesso lavoro con te, per te, a gratis, però lavoro per te, ma perché tu continui a trattarmi così? E allora mi raccontano la vita di una mistica, di Santa Teresa d'Avila, che lei andava per tutta la Spagna a riformare tutti i monasteri possibili e immaginabili, ma gliene accadevano di tutti i colori. E una sera di Natale cade giù dalle scale, si fa male e si stranisce, come dicono a Roma. Ma lei era una mistica e quindi parla con Gesù e gli chiede: Gesù, ma io sto riformando tutti i monasteri, perché continui a trattarmi così? E Gesù le risponde: sai Teresa, io i miei amici li tratto così. E Santa Teresa d'Avila però gli ha risposto: adesso io ho capito perché tu hai così pochi amici. E io ho detto: sì, ma ci sono troppi effetti collaterali per seguire sto Gesù, e io il cuoricino debole, mica posso morire così giovane. E mi viene proposto di andare a Medjugorje, dicendomi: lì troverai la risposta che cerchi. Dove? Sì, lì a Medjugorje. Io a Medjugorje, in mezzo a gente che dice di vedere la Madonna e a scalare montagne. No. Io sono la pigrizia fatta a persona. Io non so chi di voi è stato a Cascia da Santa Rita. E io lavoro dentro una struttura che è del monastero, che è l'Hotel delle Rose, che è a 20 metri dal monastero, 20, 25. Io prendo la macchina. Quando le monache l'hanno scoperta, l'hanno fatto nera. Questo per dirvi quanta voglia c'ho di camminare. Però, per obbedienza, vengo costretta ad andare a Medjugorje. I primi giorni, che pena quei pellegrini. A scalare le montagne sotto il sole. Ma la cosa che mi faceva più rosicare è che erano pure felici. Dicevo: ma questi che c'hanno da essere felici a scalare le montagne? Sino a quando una sera una signora di Medjugorje, che è una guida, Silvana, mi dice: senti, ma che ne dici se andiamo al programma serale? Tanto è all'aperto, incomincia alle 5. E che fanno a sto programma? No, ma tu non ti preoccupare, perché c'è tutta la traduzione in simultanea. Ti metti le cuffiette. Io dicevo dentro di me: vabbè, ma io posso tornare a Roma a dire che sono stata in ferie, essere tutta pallida? E dico: sai che c'è? Essendo che a luglio il sole picchia duro, fine giugno, e dico: io ne approfitto per pigliare anche un po' di sole. E così l'indomani mi presento davanti a Silvana con l'infradito, i pinocchietti, lo stuoino e le cuffiette. E Silvana mi guarda e fa: dove vai? Al programma serale. Non ha detto niente, perché sapeva che se diceva una parola di più non sarei andata. E così arrivo. Io non so chi di voi c'è stato, ma d'estate fanno questo programma all'aperto, quindi c'è questa grande distesa, e io con nonchalance ho steso lo stuoino e mi sono messa a prendere il sole. E nelle cuffiette non è che io sentivo la traduzione, sentivo Cat Stevens e Janis Joplin, cioè stavo da tutt'altra parte. E dopo un po' passa Maria. Maria è una delle sei persone che dice di vedere la Madonna. che io non conoscevo assolutamente, e mi vede, vedo che scambia una parola con Silvana, e però vedo che poi lo sguardo è rivolto verso di me, quindi capisco che mi sta parlando, pertanto tolgo una cuffietta e dico: prego. Mi fa: ma cosa stai facendo qua? Che domanda imbecille. E dico: che sto facendo? Sto al programma serale. Dice: guarda, domani l'apparizione sarà pubblica. Le apparizioni non sono mai, diciamo, pubbliche, sono apparizioni che vengono fatte in privato. In alcuni casi vengono fatte pubblicamente. Perché veniva fatta pubblicamente? Perché i frati di Amejugori avevano organizzato il ritiro mondiale dei sacerdoti. E quindi in Međugorje c'erano presenti 700 sacerdoti di tutte le nazioni del mondo e più tutta la gente, perché erano i giorni dell'anniversario, fine giugno. E allora Maria mi dice: guarda, essendo che sarà all'aperto, vieni. Voi che avreste risposto? Di questi non ci andava nessuno. Che avreste risposto? Voi, non io. Perché mi alzo, molto educatamente tolgo anche l'altra cuffietta, guardo Maria e le dico: sto giro è la Madonna che deve venire da me, non io da lei. Silvana sprofondata sottoterra dalla vergogna. Maria mi fa così sulla spalla e dice: credo che però ce n'è tanto bisogno. E se ne va via. L'indomani, alle 3 del pomeriggio, Silvana incomincia a fare la vedova inopportuna. Vi ricordate quel passo della scrittura, no? Del Vangelo, di questa vedova che tutti i giorni va dal giudice e sino a quando non ottiene quello che vuole non molla, e il giudice, per togliersela dai piedi, a un certo punto le dà quello che lei chiede. Ecco, è successa la stessa cosa. A un certo punto, per non sentirla più, perché non ce la facevo più, gli ho detto: andiamo. Peccato che erano le 6:15 del pomeriggio, e quindi siamo arrivati sul luogo dove sarebbe stata l'apparizione, ma c'era strapieno, era impossibile, perché la gente era dalle 3 che si era messa in fila per poter accedere. E io: Miss Perfettina, volete che si scomponi? Nah. C'era una bella pianta, una bella pietra, e faccio per sedermi all'ombra. E mentre faccio per sedermi, passa l'incubo mio, Maria Veggente, che mi vede e mi fa: no, no, tu vieni dentro con me. Ah, Maria, ma dove vai? Ma non vedi quanta gente che c'è? E poi io dentro fuori, io sta Madonna non la vedo, sto qua fuori che almeno sto al fresco. Che fa Maria da brava croata? I croati sono un po' testardi, eh? Che fa? Mi prende per il colletto della polo, mi alza da terra, avevo i piedini che a malapena facevano così da terra, e davanti al mondo intero, di peso, mi porta sino al luogo dove sarebbe stata l'apparizione. A Roma dicono: se mi avessero beccato col sorcio in bocca non mi sarei vergognata così tanto. Arriviamo lì, a un certo punto lei si gira verso la gente e dice: adesso al momento dell'apparizione, quando la Madonna verrà, affiderò tutte le vostre intenzioni di preghiera, la Madonna pregherà sicuramente su ognuno di voi. Chi può si inginocchi, non ha detto che era obbligatorio. Ha detto: chi può si inginocchi. Io, non essendo mai stata a un'apparizione, stavo così. Che dovevo fare? Lei stava qua, lei si inginocchia. A un certo momento mi arriva una mina di piatto così sotto le ginocchia e molto volontariamente mi sono inginocchiata. Se non mi sono rotta le rotule, perché c'era Gesù sicuramente presente in quel momento. incominciano a pregare croato, e pregavano, e a un certo punto Maria fissa un punto. E lì capisco, perché tutti fanno silenzio, che sicuramente stava accadendo qualcosa. Io non ero mai stata, quindi poi vi ripeto, sono molto razionale. Però vi devo dire che mi accorgo che ha uno sguardo molto luminoso, molto bello, e fissa un punto. E lì mi accorgo che muove le labbra e mi prende un pensiero di una profondità spirituale incredibile, perché inizia a pensare: ma questa con la Madonna ci parla in italiano e in croato, ma che lingua usa? Questo per dirvi che non capivo niente di dove stavo, ma a un certo momento qualcosa succede. Tranquilli, non ho visto la Madonna. E cosa accade? Che inizio a sentire un calore strano nel corpo, e non è quanto fa caldo, ma un calore che parte dalla punta dei capelli e arriva alla punta dei piedi. Ho la sensazione di due braccia che mi stanno coccolando. Io non so cosa prova un bimbo quando è coccolato dalla mamma, ma se prova un terzo di quello che ho provato io in quel momento, è una cosa meravigliosa. E a un certo punto sento una mano che mi strappa il cuore, e lì ho pensato di morire di infarto, perché è stato dolorosissimo. Ma immediatamente un'altra mano che mi metteva un cuore nuovo. Le mie parole non vi possono spiegare quello che ho vissuto in quel momento. La cosa che più si avvicina era come se avessi subito un trapianto di cuore, ma non ve lo so spiegare. Ma in quel momento, quello di cui ricordo bene, so che una pace è entrata dentro di me. Il dolore non era sparito. Attenzione, permettetemi un'altra parentesi. Non perdete tempo a chiedere a Gesù di togliervi un dolore. Gesù il dolore non lo toglie. Gesù fa un'altra cosa. Il dolore lo trasforma, che è tutta completamente un'altra cosa. Vi dicevo, ho sentito questa pace e cercavo di darmi un contegno, di dire non è successo niente, ma mi sentivo nuova, mi sentivo diversa. Finisce l'apparizione, Maria si alza, si rivolge verso le persone e dice: questa è una cosa che fa sempre quando ci sono delle persone esterne, spiega quello che avviene durante l'apparizione, e dice: quando la Madonna è venuta, ho affidato tutte le vostre intenzioni di preghiera, la Madonna ha pregato su ognuno di voi e vi ha benedetto. E poi, con il microfono in mano, davanti al mondo intero, mi guarda e mi dice: la Madonna fa suo il dolore che porti nella profondità del tuo cuore, ma da oggi solo lei ti farà da mamma. Sono scappata a gambe levate, Maria mi ha rincorso e mi ha detto: dai, vieni a casa che ti offro qualcosa da bere. E lungo il viale di casa di Maria, essendo che San Tommaso in confronto a me e niente, mi fermo, la guardo negli occhi e le dico: a Maria, ma tu là dentro ce l'avevi davvero con me? E lei mi fa: io no, ma Madonna sì. E da quel giorno ho scoperto di avere una mamma speciale, una mamma 24 ore su 24, una mamma che non serve il telefonino, non serve internet, Facebook, basta avere un semplice rosario tra le mani ed è Maria che ti prende per mano. E dove ti porta Maria? A Gesù, perché lei è la donna dell'umiltà, quindi a sé non tiene niente. Io ho iniziato a mettermi a questa scuola di Maria, a vivere il fiat di Maria, il silenzio di Maria, a vivere lo stabat di Maria sotto la croce. Davanti alla sofferenza io ero sempre scappata. Da quel giorno compresi che sotto quella croce non ero più sola, perché Gesù a Maria ha detto: madre, ecco tuo figlio. E a Giovanni ha detto: ecco tua madre. Però noi lì ci fermiamo. Ma la parola continua con una frase bellissima. E da quel momento Maria andò a vivere da Giovanni. Pensate che bello. Maria veramente è la donna del movimento. Dal momento in cui l'angelo le dice: concepirai un figlio, sino alla fine Maria non è mai ferma, è sempre in movimento. È bellissimo, perché non è Giovanni che va a vivere a casa di Maria, è Maria che va a vivere a casa di Giovanni. Quindi sta a noi far entrare Maria a casa nostra. E Maria è entrata e... ma Gesù non si accontenta mai. E io ho iniziato di nuovo a lavorare, a fare la cuoca. E un giorno un mio collega mi fa: andiamo a Cascia. Voi direte: da Santa Rita? Nah, a mangiare le fettuccine al tartufo. Sì. Sì, io non sono arrivata a Cascia per Santa Rita, ma per le fettuccine al tartufo. E andiamo in questo ristorante, e mentre siamo lì che mangiamo, lui mi fa: sai, prima di tornare a Pistoia, andiamo da Santa Rita. E dico: chi è questa? Mi manca. Dice: sai, la santa dei casi impossibili. Ah, dico, è quella che ci vuole a me. Questa nel mio curriculum vitae manca. E mi fa: dai, andiamo. Allora arriviamo lì da Santa Rita e c'erano un po' di pellegrini e alcuni mi riconoscono, perché io nel frattempo vivrò 4 anni a Međugorje, specialmente tante volte con Maria Jacob al Festival dei Giovani ho fatto diversi incontri, quindi mi hanno riconosciuto. E avendo la sindrome del pellegrino sono scappata via e vado alla Basilica Inferiore, e lì mi ritrovo un'altra monaca che è la Beata Maria Teresa Fasce, monaca genovese. Se Santa Rita è inconosciuta in tutto il mondo, noi lo dobbiamo a questa monaca che ha diffuso il culto di Santa Rita in tutto il mondo. Allora arrivo lì e mentre sono lì sento nel cuore per 3 volte: fermati. Allora esco fuori, prendo il cellulare, chiamo Mariella. Mariella è la persona a cui io ho voluto dedicare il libro, anche lei in cielo. È stata la mia psicoterapeuta, è stata madre e donna consacrata nei Salvatoriani. Una grande evangelizzatrice, specialmente in Albania, in terra di Albania. Allora la chiamo e gli dico: Mariella, credo che ho bisogno dello psichiatra. Dice: perché? Perché mo sento pure le voci. Come senti le voci? E io: sì, sì, sento le voci. Ma dove stai? Ah, dico, sto a Cascia. Stai a Cascia, stai da Santa Rita. Dico: guarda, non so dove sto. Quello che te posso dire una cosa è certa, che qui le monache le mettono tutte in orizzontale. e chi era stata sopra Santa Rita in orizzontale, sotto mi ritrovo la fascia in orizzontale, dico qui c'è una fantasia. Lei mi fa: non andare via da Cascia senza parlare con Sor Giacomina. E io rispondo: io con i pinguini non ci parlo, smettila di fare la cretina, va a parlare con Sor Giacomina. Allora, dalla basilica inferiore al monastero sono i famosi 20 metri, perché è attaccata all'Hotel delle Rose, e facevo sta salitina e non vi nascondo che ero molto preoccupata. Perché? Perché quando avevo circa 7-8 anni, io avevo una zia, perdona, che era badessa, cioè ha riformato nel Vercellese le eremite battistine, era una monaca di clausura. Una volta la clausura era un po' più stretta rispetto adesso, quindi le grate erano strette strette e le monache davanti portavano un velo. Allora, quando io andavo da zia non aveva mai il velo, ma quella che gli stava accanto aveva il velo. E che fa un bimbo? E zia, e perché quella stiene il velo? Ma digli di togliere se non si può. Ma dai, zia, il bimbo impertinente, chiede. E la zia mi ha accontentato. E questa, quando si è tolta il velo, era meglio che se lo tenesse. Perché era brutta come la bestia, aveva i baffi. E un bimbo, e io ero traumatizzata, ero rimasta un po' traumatizzata, quindi facevo sta salita e dicevo: mo che m'appare qua? E quindi arrivo a sto parlatorio numero 2 delle monache, suono sto campanello e mi arriva una monaca alta, slanciata, e dico: mi cerco Sor Giacomina. Ah, sono io. E dico: mi manda la dottoressa Mariella D'Angeli. Ah, Mariella, come sta? Sta bene. Dico: non so perché mi ha mandato qua, so soltanto che io ho preso un anno sabbatico, perché sto decidendo se partire in missione in Brasile o rimanere qui in Italia, e quindi mi ha mandato qua. Per descrivervi velocemente Sor Giacomina è stata campionessa di pallavolo in Serie A e ha giocato in Serie A calcio femminile, quindi a mille giri stava, bella slanciata, una sportiva. E mi fa: beh, l'importante è che prendere un anno non sia perdere un anno. E le faccio: l'ennesimo dottore nel tempio. E me ne vado via, la lascio lì. Incontro Mariella dice: allora ci parlate? Sì, dice: no, guarda che è la persona giusta, guarda che è la persona che serve. A me ci mancano i pinguini, lascia perdere. Un sabato sera torno da lavorare e dico: ok Gesù, se veramente questa monaca me l'hai messa tu sul mio cammino, io adesso le scrivo un'email, ma lei mi deve rispondere subito. Voi direte: tutto normale. Peccato che erano le 2 di mattina. Prendo il computer, scrivo questa email consegnando l'anima, il cuore, tutto quello che la mia anima sta vivendo, e schiaccio invio. Dopo 2 minuti mi arriva un'email: monastero@santarita.org, ti aspetto lunedì a Cascia. Che ci fa una monaca di clausura alle 2 della mattina sul computer? Che ce faceva? L'indomani chiamo Mariella e gli dico: Mariella, ma ti sembra normale che una monaca di clausura alle 2 di mattina stia sul computer. E lei mi risponde: perché a te sembra normale scrivere una monaca di clausura alle 2 della mattina? Facevo una piega. Il lunedì vado, come mi siedo davanti a Sor Giacomina, le dico: senti, ma che ci facevi tu alle 2 del mattino lì, davanti a quel computer? E lei mi risponde: se tu la smettessi di sfidare Dio, noi monache potremmo dormire. Io sfidare Dio? Dice: sì, perché io stavo dormendo e qualcosa mi ha svegliato dicendomi che dovevo andare assolutamente a aprire l'email. Peccato che erano le 2 del mattino e noi monache non possiamo andare su internet, quindi ho dovuto andare a svegliare la badessa, spiegargli tutta la situazione, e 2 pinguini sono andati a aprire l'email. E in quel momento, santa la badessa, perché se ero io gli avrei detto: fa pace col cervello e torna di nuovo a dormire. Invece madre Natalina, insieme a Sor Giacomina, sono andate davanti al computer e in quel momento è arrivata la mia email. Ho avuto questo regalo grande di vivere un anno in clausura. In teoria dovevo stare un mese, solo un mese. E invece mi è stato permesso di stare per ben un anno. Dopodiché la badessa mi ha detto: devi deciderti, mo. Ho detto: madre, se io entro in monastero ti escono tutte le monache, bisogna trovare un'altra soluzione. E lei mi ha detto: ok, ti occuperai di marketing per conto di Gesù. Dico: madre, io ho studiato da poca, marketing non ho, tu ti occuperai di accogliere i pellegrini. E infatti oggi io sia l'Hotel delle Rose che questa struttura del monastero e l'accoglienza all'interno proprio del monastero attualmente è quello che faccio. Ma ho quasi finito, ve lo prometto. Siete stanchi?
No.
Ma 30 ottobre 2016, 7:40 della mattina, la mia vita viene nuovamente stravolta, perché a causa del terremoto in 2 minuti d'orologio perdo la casa, perdo tutto. Pensate, una casa che il monastero mi aveva donato, avevo appena finito di pagare tutti i mobili, tutti i lavori. Però questa volta mi sono fatta pregare, perché Dio era al primo posto. E io alle 5 del pomeriggio capirò che non avevo neanche più un paio di mutande. Ma sapete quello che è stato bellissimo? Che il 2 novembre io, Pietro e Mayra veniamo chiamati dalla madre badessa e ci viene detto: ragazzi, la regione Umbria e il comune di Cascia ci chiedono un aiuto. Noi abbiamo questa una struttura che non è stata assolutamente lesionata. Ve la sentite di ospitare i terremotati? E noi abbiamo detto subito di sì. Peccato che i nostri terremotati erano terremotati un po' speciali, perché per un malato di Alzheimer in un albergo non c'è posto, per una persona seguita dal CIM, dal centro di igiene mentale, in un albergo non c'è posto. E qui io faccio sempre tanta fatica. Per un anziano che si fa la pipì addosso in un albergo non c'è posto. E così con Pietro e Mayra ci siamo trovati 32 tabernacoli viventi da amare giorno dopo giorno. Io avevo esperienza nel mondo delle tossicodipendenze, ma non negli anziani. Non era facile, non avevamo i servizi sociali perché voi dovete pensare che Cascia Norcia distrutta era tutto distrutto, le priorità erano ben altre. E lì ha funzionato un'unica legge che è stata quella dell'amore. Noi mangiavamo, dormivamo, tutto con loro. E a Natale con Pietro si era detto: cerchiamo di fargli vivere un bel Natale, cioè dare della speranza degli anziani non è semplice. Quando un anziano ha 80-90 anni ti ha perso tutto, ma che cosa hai da dirgli? Allora di provvidenza eravamo andati un po' a chiedere aiuto, ci avevano dato tanti bagni schiuma, chi le lamette, chi, e avevamo fatto dei piccoli sacchetti messi sotto l'albero. Avevamo fatto la cena di Natale con loro e la mattina di Natale Luciano entra nell'ufficio dove io stavo. Luciano, 88 anni, partito per il cielo l'anno scorso, aveva perso la moglie con il terremoto di Amatrice. Aveva perso la casa con il terremoto di Norcia, non aveva più niente. Entra in ufficio, mette, era un uomo molto burbero, molto duro, ma mi voleva un bene incredibile. Mette la mano in tasca e tira fuori un bacio Perugina. E sapete che il bacio Perugina è alto così. Beh, il suo bacio Perugina era alto così perché si era sciolto nella sua tasca. Mi guarda, lo mette sulla mano e mi dice: questo è per te, è tutto quello che ho. Ma grazie, perché mi hai fatto vivere un Natale speciale. Beh, quello è stato il regalo più bello che io ho ricevuto in 51 anni di vita. Oggi questa struttura è diventata un ospedale, perché l'ospedale a Cascia è andato distrutto e quindi le monache l'hanno dato in comodato d'uso alla Regione Umbria con una clausola, che quando ci sarà il nuovo ospedale di Cascia, questa struttura dovrà diventare una casa di riposo per gli ultimi, per quegli anziani che non hanno più niente, che non possono pagarselo. Guardate che bello che cosa può fare un terremoto. E concludo dicendovi questo. Non è una mia frase, ma è una frase di Einstein, Santa Teresa Benedetta della Croce, donna, filosofa, ebrea, convertita al cattolicesimo, fatta monaca carmelitana e morta in un campo di concentramento ad Auschwitz. Quando lei si è convertita, ha sentito il bisogno di andarlo a dire alla mamma. La mamma era una grande donna ebrea e Edith era innamorata della sua mamma ed era consapevole di dargli un forte dolore, ma glielo doveva dire. E allora è andata dalla mamma e gli ha detto: mamma, io sono diventata cattolica. E la mamma gli chiese: Edith, perché l'hai fatto? Edith Stein rispose così: ho cercato l'amore e ho incontrato Gesù. Ecco, questa è la mia piccola storia d'amore. Ho cercato l'amore in mille modi e l'ho trovato solo quando ho incontrato Gesù veramente nella mia vita.
qualche domanda? Ah, a proposito, hai tu hai scritto anche un libro,
sì.
No? Sono rinata.
Questo è nato un anno fa, in un momento, in 5 giorni, e ci hanno creduto tutti, io un po' meno di tutti. Il primo che ci ha creduto è il Cardinale Angelo Comastri, che ha fatto l'invito alla lettura, e il monastero di Cascia. Perché nasce questo libro? Nasce da un desiderio di far capire che noi siamo fatti di un'anima, di un corpo e di una mente, che anche se incontriamo Gesù non vuol dire che tutto è risolto, no? Tante volte si va in questi gruppi: ah, solo Gesù ti guarisce. Attenzione, perché rischiamo di fare dei danni a colori. La stessa cosa vale per la psicologia: solo la psicologia, la psicoterapia ti guarisce, e no. Bisogna che queste cose devono camminare insieme, se no saremo sempre persone scisse. E il libro infatti è fatto col Cardinale Angelo Comastri, con la dottoressa Claudia Cardinali, che è colei che ha preso poi il lascito di Mariella, colei che ha finito il lavoro come psicoterapeuta di Mariella. Oggi con lei andiamo a correre insieme, ma sono stata una sua paziente, quindi a lei ho chiesto di fare un capitolo, e con la mia nutrizionista, perché oggi voi sapete che il cibo, noi siamo quello che mangiamo, no? Allora ci sono queste diete fai da te, poi abbiamo bulimia, anoressia, è un dramma oggi. E allora ho chiesto anche a lei, quando io andai da lei, mi disse: perché sei venuta qua? Ero qualche chilo in più, dissi, per dimagrire. E lei mi disse: hai sbagliato posto, vai da un'altra parte. Dissi: come? Sei? Dice: no, io ti insegnerò a prenderti cura di te, che è tutta un'altra cosa. E quindi anche a lei ho chiesto come nutrizionista, e il libro ha vinto per quello che mi riguarda, nel senso che ha vinto nelle vendite, va bene, ma ha vinto per due motivi. Si può sospendere la registrazione?
Sì.
Perché è una cosa delicata.
Qualche domanda? Bene.
Sì, sì, tranquilli.
Volevo sapere la mamma naturale se è ancora al mondo, la vendi?
No, no, perché come ho detto prima, la carità viene prima di tutto, quindi ho rispettato questa scelta di mia mamma e non la vedo, non la sento. Ho notizie per via traverse.
Ma l'hai perdonata?
Beh, per forza.
Ok.
Se non l'avessi perdonata, anche se mi piace dire questa cosa del perdono, e una volta mi trovavo, spesso la racconto, a Loreto. All'epoca non era cardinale, era semplicemente Monsignor Comastri, ed ero insieme a Cardinal Tonini Ersilio, e non so se chi se lo ricorda, lui era responsabile per la comunicazione. Noi facemmo questa conferenza stampa insieme, e a un certo punto una giornalista disse: ma tu hai perdonato chi ti ha fatto del male? Non so se vi ricordate, il Cardinal Tonini era piccoletto, no? Ma se si infiammava erano cavoli amari, e si infiammò e disse alla giornalista come si era permessa di farmi una domanda del genere. E io dissi: vai, l'ho sbangata, perché non devo rispondere, e sono a posto così. Poi si rivolge verso di me e mi fa: adesso puoi rispondere. E io: l'hai fatta nera, ma io devo rispondere. e dissi questo. Mariangela non può perdonare, perché umanamente io non posso perdonare chi mi ha stuprato a 2 anni, a 3 anni e a 4 anni.
Io parlavo della mamma.
Sì, sì, ma dico peggio, quindi io non posso perdonare una madre che abbandona un figlio. Ma se è vera quella parola di San Paolo che dice: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me, è il Gesù di Mariangela che perdona chi l'ha stuprata. È il Gesù di Mariangela che perdona mia mamma che mi ha abbandonato. Ed è un'esperienza bellissima, ma bisogna farla ogni giorno. Noi tante volte siamo convinti che davvero incontriamo Gesù e tutto è facile. No, perché Gesù rispetta i nostri tempi. Se Gesù 20 anni fa mi avesse fatto vedere tante cose, io sarei morta di crepacuore, dal dolore. Invece me le ha fatte vedere un po' alla volta, mi ha permesso di riconciliarmi. Io ogni giorno a cena scherzavamo coi frati dicendo della conversione, no? Mi converto, il peccato. E io dicevo: noi ogni giorno abbiamo una fortuna che possiamo ricominciare, no? Noi questo ce lo scordiamo, ma è una grande fortuna. E Chiara Lubich dice questa cosa stupenda: l'uomo vecchio morirà 3 giorni dopo che siamo morti noi. Che vuol dire? Che tutta la nostra parte umana. Allora, io ogni giorno devo perdonare, ogni giorno me lo devo ricordare, che è il mio quotidiano, è perdonare continuazione, però ogni tanto a quel paese ci mando. Questo è l'uomo vecchio, perché sono umana.
Altre domande, altri interventi?
Ma Du Fratelli, l'ho scoperto stasera, Du Fratelli.
Ma non hai più saputo niente delle tue colleghe della presenza di Satana? Non hai più parlato?
Come se la interrompe? No, va avanti.
Me lo dici che lo taglio?
No, non tagli, non devi proprio.